Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Decima puntata.
Quel giorno, entrando, trovai i commessi affollati nell'ultimo stanzone, che si squaccheravano di tanto in tanto in risate, assistendo a un diverbio tra Stefano Firbo e un certo Turolla, burlato da tutti anche per il suo modo con cui vestiva. Una giacca lunga, diceva quel povero Turolla, a lui così corto, lo avrebbe fatto sembrare più corto. E diceva bene, ma non s'accorgeva intanto, così tracagnotto e serio, con quei mustacchioni da brigadiere, come gli stava ridicola di dietro la giacchettina accorciata che gli scopriva le natiche sode. Ora lì per piangere, avvilito, congestionato, frustato dalle risate dei colleghi, alzava un braccino e badava a dire a Firbo: «Oddio, come le piglia lei le parole!» Firbo gli era sopra e gli gridava in faccia, scrollandolo furiosamente per quel braccio levato. «Ma che conosci? Tu neanche lo conosci, eppure ti rassomiglia!» Come venni a sapere che si trattava di un tale che aveva chiesto un prestito alla banca, presentato appunto dal Turolla che diceva di conoscerlo per un brav'uomo, mentre Firbo sosteneva il contrario, mi sentii stravolgere da un impeto di ribellione. Ignorando la tortura segreta del mio spirito, nessuno poté intenderne la ragione e tutti restarono quasi basiti quando io, strappando indietro due o tre di quei commessi, «E tu?» gridai a Firbo. «Che conosci tu? Con qual diritto vuoi importi così a un altro?» Firbo si voltò sbalordito a guardarmi e, quasi non credendo a se stesso nel vedermi così addosso, gridò: «Sei pazzo?» Mi venne, non so come, di buttargli in faccia una risposta ingiuriosa che agghiacciò tutti. «Sì, come tua moglie, che ti conviene tener chiusa al manicomio!» Mi si parò davanti pallido e confuso. «Come hai detto? Mi conviene?» Diedi una spallata e seccato dello sgomento che teneva tutti, e nello stesso tempo entro di me, come improvvisamente assordito dalla coscienza dell'inopportunità di quella mia intromissione, gli risposi piano per troncare: «Ma sì, lo sai bene!» E non potei udire, come se dopo queste parole fossi diventato subito, non so, di pietra, ciò che Firbo mi gridò tra i denti prima di scarpar via sulle furie. So che sorridevo mentre quant'orzo sopravvenuto all'alterco mi trascinava via con sé nella stanzetta della direzione. Sorridevo per dimostrare che di quella violenza non c'era più bisogno e che tutto era finito, quantunque sentissi bene in me che in quel momento, pur mentre sorridevo, avrei potuto uccidere qualcuno. Tanto la concitata severità di quant'orzo mi irritava. Nella stanzetta della direzione mi misi a guardare intorno, stupito io stesso che lo strano stordimento in cui ero così di colpo caduto non mi impedisse di percepire lucidamente e precisamente le cose, fin quasi ad avere la tentazione di riderne, uscendo apposta tra quella fiera riprensione che quant'orzo mi dava in qualche domanda di curiosità infantile su questo o quell'oggetto della stanza. E intanto, non so, quasi automaticamente pensavo a Stefano Firbo, da piccolo. Avevano dato i bottoni alla schiena e che, sebbene la gobba non gli si vedesse, tutta la cassa del corpo era però da gobbo. Eh sì, su quelle esile lunghe zampe da uccello, ma elegante, sì, un falso gobbo elegante, ben riuscito. E così pensando, Mi parve chiaro tutto un tratto che gli dovesse valersi della sua non comune intelligenza per vendicarsi contro tutti coloro che da piccoli non avevano avuto come lui i bottoni alla schiena. Pensavo queste cose, ripeto, come se le pensasse un altro in me, quello che d'improvviso era diventato così stranamente freddo e svagato, non tanto per opporre a difesa se occorresse quella freddezza, quanto per rappresentare una parte dietro la quale mi conveniva tenere ancora nascosto ciò che della spaventosa verità, che già mi si era chiarita, m'avveniva sempre più di scoprire. Ma sì, è qui tutto. Pensavo in questa sopraffazione. Ciascuno vuole imporre agli altri quel mondo che ha dentro, come se fosse fuori, e che tutti debbano vederlo a suo modo e che gli altri non possano esservi se non come li vede lui. Mi ritornavano davanti agli occhi le stupide facce di tutti quei commessi e seguitavo a pensare: ma sì. Che realtà può essere quella che la maggioranza degli uomini riesce a costituire in sé? Misera, labile, incerta. E i sopraffattori, ecco, ne approfittano, o piuttosto si illudono di poterne approfittare facendo subire o accettare quel senso e quel valore che si danno a se stessi, agli altri, alle cose, per modo che tutti vedano e sentano persino e parlino a modo loro. Mi levai da sedere, mi avvicinai alla finestra con un gran refrigerio, poi mi voltai verso Quantorzo che, interrotto nel meglio del suo discorso, stava a guardarmi con tanto d'occhi e seguitando il pensiero che mi torturava, dissi: ma che, si illudono. Chi si illude? Quelli che vogliono sopraffare. Il signor Firbo, per esempio. Si illudono, perché in verità poi, caro mio, non riescono a imporre altro che parole. Parole! Capisci? Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Ma si formano pure così le cosiddette opinioni correnti. E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio usuraio. Per esempio pazzo. Ma di un po', come si può star quieti a pensare che c'è uno che s'affanna a persuadere agli altri che tu sei come ti vede lui e a fissarti nella stima degli altri secondo il giudizio che ha fatto di te e ad impedire che gli altri ti vedano e ti giudichino altrimenti? Ebbi appena il tempo di notare lo sbalordimento di Quantorzo che mi rividi davanti Stefano Firbo. Gli scorsi subito negli occhi che m'era diventato in pochi istanti nemico. E nemico subito anch'io, allora. Nemico, perché non capiva che, se crude erano state le mie parole, il sentimento che poc'anzi aveva fatto impeto in me non era contro di lui direttamente, tanto vero che di quelle parole ero pronto a chiedergli scusa. Già, come ubriaco, feci di più. Com'egli, venendomi a petto, torbido e minaccioso, mi disse: «Voglio che tu mi renda conto di ciò che hai detto per mia moglie!» Mi inginocchiai. «Ma sì, guarda!» gli gridai. «Così!» e toccai con la fronte il pavimento. Ebbi subito orrore del mio atto, o meglio, che gli potesse credere con Quantorzo che mi fossi inginocchiato per lui. Li guardai ridendo e tonfete ancora due volte a terra. Capisci? Dovresti stare così. E io, e lui, e tutti quanti, davanti ai cosiddetti pazzi. Così! Balzai in piedi friggendo. I due si guardarono negli occhi spaventati. L'uno domandò all'altro: «Ma che dice?» «Parole nuove!» gridai. «Volete ascoltarle? Andate! Andate là dove li tenete chiusi! Andate! Andate a sentirli parlare! Li tenete chiusi perché così vi conviene!» Afferrai Firmo per il bavero della giacca e lo scrollai ridendo, capisci? Stefano, non ce l'ho mica soltanto con te. Tu ti senti offeso? Ah no, caro mio, che diceva di te tua moglie? Che sei un libertino, un ladro, un falsario, un impostore e che non fai altro che dire bugie, non è vero? Nessuno può crederlo, ma prima che tu la chiudessi, stavamo tutti ad ascoltarla spaventati. Vorrei sapere perché. Firmo mi guardò appena, si voltò a Quantorzo come a chiedergli consiglio con scimunita angustia e disse: «Oh bella, ma appunto perché nessuno poteva crederlo». «Ah no, caro!» gli gridai. «Guardami bene negli occhi!» «Che cosa intendi dire? Guardami negli occhi!» gli ripetei. «Non dico che sia vero! Stai tranquillo!» Si sforzò a guardarmi smorendo. «Lo vedi?» gli gridai allora. «Lo vedi tu stesso?» Lo hai anche tu ora, lo spavento negli occhi. «Ma perché mi stai sembrando pazzo?» mi urlò in faccia esasperato. Scoppiai a ridere e risi. Risi a lungo, senza potermi frenare, notando la paura, lo scompiglio che quella mia risata cagionava a tutte e due. Mi arrestai d'un tratto, spaventato dagli occhi con cui mi guardavano. Quello che avevo fatto, quel che dicevo, non aveva certo né ragione né senso per loro. Per ripigliarmi, dissi bruscamente: «Alle corte, ero venuto qua, oggi, per domandarvi conto di un certo Marco di Dio. Vorrei sapere com'è che costui da anni non paga più la pigione e ancora non gli si fanno gli atti per cacciarlo via». Non m'aspettavo di vederli cascare a questa domanda ed un più grande stupore. Si guardarono come per trovare ciascuno nella vista dell'altro un sostegno che li aiutasse a sorreggere l'impressione che ricevevano di me, o piuttosto d'un essere sconosciuto che insospettatamente scoprivano in me all'improvviso. «Ma che dici? Che discorsi fai?» domandò Quantorzo. «Non vi raccapezzate? Marco di Dio, paga o non paga la pigione?» Seguitarono a guardarsi a bocca aperta. Scoppiai di nuovo a ridere. Poi d'un tratto mi feci serio e dissi, come a un altro che mi stesse di fronte, spuntato lì per lì davanti a loro: «Quando mai tu ti sei occupato di codeste cose?» Più che mai stupiti, quasi atterriti, rivolsero gli occhi a cercare in me chi aveva proferito le parole che essi avevano pensato e che stavano per dirmi. «Ma come? Le avevo dette io?» «Sì», seguitai serio. «Tu sai bene che tuo padre lo lasciò lì per tanti anni senza molestarlo, questo Marco di Dio. Come ti è venuto in mente adesso?» Posai una mano sulla spalla di Quantorzo e con un'altra aria, non meno seria ma aggravata ad un'angosciosa stanchezza, soggiunsi: «T'avverto, caro mio, che non sono mio padre». Poi mi voltai a Firmo e, posandogli l'altra mano sulla spalla: «Voglio che tu gli faccia subito gli atti, lo sfratto immediato. Il padrone sono io e comando io. Voglio poi l'elenco delle mie case con gli incartamenti di ciascuna. Dove sono?» Parole chiare, domande precise: Marco di Dio, lo sfratto, l'elenco delle case, gli incartamenti. Ebbene, non mi capivano. Mi guardavano come due insensati e dovetti ripetere più volte quel che volevo e farmi condurre allo scaffale dove si trovava l'incartamento di quella casa che bisognava annotare o stampa. Quando fui nello stanzino dove era quello scaffale, presi per le braccia Firbo e Quantorzo, che mi avevano condotto lì come due automi, e li misi fuori, richiudendo l'uscio alle loro spalle. Sono sicuro che dietro quell'uscio rimasero ancora un pezzo a guardarsi negli occhi, istupiditi, e poi uno disse all'altro: «Deve essersi impazzito!» Il furto. Quello scaffale, appena fui solo, mi occupò subito come un incubo. Proprio come viva Persene avvertì la presenza ingombrante d'antico inviolato custode di tutti gli incartamenti di cui ero gravido, così vecchio, pesante e tarlato. Lo guardai e subito mi guardai attorno con gli occhi bassi. La finestra, una vecchia seggiola impagliata, un tavolino ancora più vecchio, nudo, nero e coperto di polvere. Non c'era altro lì dentro. E la luce filtrava squallida dai vetri così intonacati di ruggine e polverosi che lasciavano trasparire appena le sbarre dell'inferriata i primi tegoli sanguigni di un tetto su cui la finestra guardava. I tegoli di quel tetto, il legno verniciato di quelle imposte di finestra, quei vetri per quanto sudici, immobile calma delle cose inanimate. E pensai all'improvviso che le mani di mio padre si erano levate cariche d'anelli lì dentro a prendere gli incartamenti dai palchetti di quello scaffale, e vidi come di cera, bianche, grasse, con tutti quegli anelli e i peli rossi sul dorso delle dita, e vidi gli occhi di lui come di vetro, azzurri e maliziosi, intenti a cercare in quei fascicoli. Allora, con raccapriccio, a cancellare lo spettro di quelle mani, emerse ai miei occhi e si impose lì solido il volume del mio corpo vestito di nero. Sentii il respiro affrettato di questo corpo entrato lì per rubare, e la vista delle mie mani che aprivano gli sportelli di quello scaffale mi diede un brivido alla schiena. Serrai i denti, mi scrollai, pensai con rabbia: dove sarà tra tanti incartamenti quello che mi serve? E tanto per far subito qualche cosa cominciai a tirar giù a bracciate i fascicoli, a buttarli sul tavolino, e a un certo punto le braccia mi si indolenzirono e non seppi se dovessi piangerne o riderne. Non era uno scherzo quel rubare a me stesso? Tornai a guardarmi intorno perché improvvisamente non mi sentii più là dentro sicuro di me. Stavo per compiere un atto. Ma ero io? Mi riassalì l'idea che fossero entrati lì tutti gli estranei inseparabili da me, che stessi a commettere quel furto con mani non mie. Me ne guardai. Sì, erano quelle che io mi conoscevo, ma appartenevano forse soltanto a me? Me le nascosi subito dietro la schiena e poi, come se non bastasse, serrai gli occhi. Mi sentii in quel buio una volontà che si smarriva fuori d'ogni precisa consistenza, e ne ebbi un tale orrore che fui per venir meno anche col corpo. Protesi istintivamente una mano per sorreggermi al tavolino e sbarrai gli occhi. Ma sì, dissi senza nessuna logica, senza nessuna logica, così. E mi diedi a cercare tra quelle carte. Quanto cercai? Non so. So che quella rabbia di nuovo cedette a un certo punto, e che una più disperata stanchezza mi vinse, ritrovandomi seduto sulla seggiola davanti a quel tavolino, tutto ormai ingombro di carte ammonticchiate, e con un'altra pila di carte, io stesso qua sulle ginocchia, che mi schiacciava. Vi abbandonai la testa e desiderai proprio di morire. Se questa disperazione era entrata in me, di non poter più lasciare di condurre a fine quell'impresa inaudita. E ricordo che lì, con la testa appoggiata sulle carte, tenendo gli occhi chiusi forse a frenar le lacrime, udivo come da un'infinita lontananza, nel vento che doveva essersi levato fuori, il lamentoso chioccolare di una gallina che aveva fatto l'uovo, e che quel chioccolio mi richiamò a una mia campagna dove non ero più stato fin dall'infanzia. Se non che vicino, di tratto in tratto, mi irritava lo scricchiolio dell'imposta della finestra urtata dal vento, finché due picchi all'uscio inattesi non mi fecero sobbalzare. Gridai con furore: «Non mi seccate!» e subito mi ridiede a cercare accanitamente. Quando alla fine trovai il fascicolo con tutti gli incartamenti di quella casa, mi sentii come liberato. Balzai in piedi esultante, ma subito dopo mi voltai a guardare l'uscio. Fu così rapido questo cambiamento dall'esultanza al sospetto che mi vidi e ne ebbi un brivido. Ladro! Rubavo veramente! Andavo a mettermi con le spalle contro quell'uscio, mi sbottonavo il panciotto, mi sbottonavo il petto della camicia e mi cacciavo dentro quel fascicolo che era abbastanza voluminoso. Uno scarafaggio, non ben sicuro sulle zampe, sbucò in quel punto di sotto lo scaffale diretto verso la finestra. Gli fui subito sopra col piede e lo schiacciai, col volto stizzito dallo schifo. Rimisi alla rinfusa tutti gli altri incartamenti dentro lo scaffale e uscii dallo stanzino. Per fortuna, Quantorzo, Firbo e tutti i commessi erano già andati via. C'era solo il vecchio custode, che non poteva sospettare di nulla. Provai non di meno il bisogno di dirgli qualche cosa. «Pulite per terra là dentro, ho schiacciato uno scarafaggio». E corsi in via del crocifisso, allo studio del notaro Stampa.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.